Ciao, benvenuti a una nuova puntata. Io sono Vitridente, una podcaster, content creator e persona umana reduce da una vacanza on the road, però comunque regionale italiana con canetti.
E al messicano.
Ciao a tutti, io sono Lia Begani, sono un'educatrice e rieducatrice cinofila e mi occupo di comportamento del cane e di divulgazione cinofila.
E questo è
Compagna di Branco.
Ma quanta confusione c'è, 4, 5, 6, i cani e tutti i cliché. Con la Lia e la Vale impari a capire gli animali. Oh, 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 compagne di branco. Oh, 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 l'ascolto e non mi stanco più.
Che fatica il messicano, ma soprattutto forse sì.
Vale, perché cosa sei grata oggi?
Dunque, sono grata perché, allora, nel accommodation in cui siamo stati, nelle Marche, un posto molto carino e accogliente, dove si potevano tranquillamente portare i cani, i miei cani, devo dire che io sono sempre lì a dire come sono psicopatici, problematici, reattivi, però sai cosa ti dico? Che sono molto educati.
È perché stai iniziando a raccogliere i frutti del sudore della tua fronte.
No, ma adesso a parte... Sì, beh, sì,
sì.
E poi sono proprio... Cioè io vedevo altre situazioni di gente che invece se li portava magari anche a cena, no, al ristorante che era nello stesso posto lì, ma non per compagnia, simpatia, perché terrorizzata da lasciarli in camera, li sentivo i discorsi tipo no, non lo possiamo lasciare perché distrugge la camera, oppure no, dobbiamo portare per forza perché... Fighi, i miei si sono fatti, primo giorno quasi, non dico mezza giornata, però parecchie ore, perché noi siamo arrivati, notte, colazione, giretto bello con loro e poi però ci siamo fatti un po' di mare, no? E quindi si sono sparati quelle 5-6 ore da soli in una stanza che fondamentalmente non conoscevano poi tanto bene, cioè non era casa loro, no? Com'è? Dei canetti bravissimi.
Sti cavoli.
Oh. Ecco, educatissimi. Se non gli caghi il cazzo, loro sono educatissimi. Poi se gli caghi il cazzo diventa...
Però è un problema tuo se gli caghi il cazzo.
E tu, no, devo dire prima per cosa non sono grata?
No, prima adesso tocca a me. Allora, io... oggi volevo spostare il focus perché tutto quello di cui abbiamo parlato noi adesso, fino adesso, è stato sul tutelare i cani, giusto? Cioè come accudire loro. E in realtà in questi giorni, perché vabbè ve lo diciamo così ci togliamo questo dente, Olga non c'è più.
Stiamo un po' piangendo, ridendo per nervosismo, però questa è la realtà di chi siamo noi, di chi è la Lia. Adesso poi pian pianino ne parliamo meglio, ok?
Sì, faremo una puntata.
Sì, 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 sì.
Si può mettere in pausa?
Certo. Rieccoci, ci siamo un attimo ricomposte, dicevamo.
Allora, quello per cui sono grata oggi è il lato accuditivo dei cani. Cioè noi fino adesso abbiamo parlato di come accudire noi loro, di come tutelarli, di come rispettarli, però sono grata del fatto che sono animali estremamente accuditivi con le persone, con il loro branco, con chi vogliono bene. Un episodio appunto la mattina dopo di quello che è successo, io mi sono svegliata per prima la mattina da sola e sono andata in casa con i cani a fare colazione. È un bel momento, mi sono accorta che avevo la bisi sui piedi, la labbra a sinistra e Poldo a destra, coricati. Cosa che non succede, di solito loro non stanno intorno alla tavola, se ne vanno a cucciare, a ritornare a dormire oppure stanno a farsi i cavoli loro. E invece quella mattina lì, che è stata molto, cioè ancora molto dura, come potete aver intuito, che è stata molto dura per me, loro sono stati lì di fianco a mamma proprio a raggiera della serie nessuno si può più avvicinare. E questo mi ha ricordato quanto effettivamente loro ci restituiscano di quello che per cui noi lottiamo per loro.
In un momento, tra l'altro, così di mancanza per te, è bello che tu ti accorga di questo, perché quando uno sta male...
No, e poi soprattutto, secondo me, anche loro non l'hanno vissuto proprio come una passeggiata di salute.
No. Vi dico solo che io ho fatto weekend prima di partire, che sono andata su da Lia, perché io ho litigato con Andre, E l'Ade, che normalmente con me ha un rapporto tra virgolette di amore e odio, nel senso che un po' mi manda via, un po' scherza, un po' fa la faccia brutta, mi è stata addosso come un paltò. Lei e Paul sono molto accudenti, devo dire.
Anche la Bisi in realtà.
Ma sai, la Bisi te ne accorgi meno perché è affettuosa sempre, tipo le coccole le cerca
però
sempre.
Però è più discreta quando stai sì. male. E invece la Cleo ho cercato di mandarti via come sempre.
Sempre, non è cambiato assolutamente niente per lei, tra me e lei. Anzi, perché ho dormito da lei a e la proprio, cioè era interdetta, ma ha detto, ma scusa.
Alle nove. Che io e lei... C'erano tutti dentro che dormivano e io e la Valentina eravamo fuori ancora a parlare, no, più delle nove secondo me erano. Erano quasi le dieci, sì, perché sì, i bambini
sì.
erano già
sì, in veranda, fuori nel... E arrivata...
Ci siamo fatte un tavolino.
Sì.
E la Cleo si è fatta aprire la porta da Andrea per venire fuori a guardare male la sì. Valentina, scusa... Mica ora che vai a letto anche tu.
Sì, cioè proprio non è poteva stare dormendo, lei era già andata a letto, poteva continuare a dormire. Invece no, si è proprio alzata e ha detto devo andare a dire a quella là che ha un po' rotto il cazzo. Esatto. Così è stato.
È molto meno magnanima la Cleo. E di cosa invece hai dovuto rinunciare questa volta?
Proprio come da CVD in questa vacanza, ovviamente l'idea di andare con i cani, specialmente i cani come i miei, significa dover pensare 10 passi in anticipo, cioè non basta avere un pochino di lungimiranza, tipo ma dove andiamo, no? Dove andiamo, che persone ci sono, c'è casino, c'è già per il cane lo devi fare, nel senso dici porto il cane in vacanza, non è che lo parcheggi appunto in stanza, cioè noi l'abbiamo potuto fare un giorno per un po' più di ore, ma poi il nostro programma era fare le cose con loro, se no li lasciavo in pensione e ti saluto Rosina. Però tipo l'invito a cena della mia amica, che però lei ha paura dei cani, in più c'era il canetto.
Ma che amici hai?
Amore, è innata la paura a volte, non è che è voluta.
Curiamola.
Quindi no. Oppure c'è il canetto, quello giustamente nel posto dove eravamo, che ripeto era super dog friendly, però c'era un cane... del posto, cioè della signora del posto, Paco, che giustamente nella sua proprietà andava in giro libero, non era neanche questione di guinzaglio o non guinzaglio, è casa sua, e quindi i miei no, e quindi devi fare ragionamento che tu sei arrivato dopo e devi avere l'accortezza di lasciare a lui, no, la sua. Altri cani, forse più socievoli, più aperti, più zen, avrebbero potuto magari interagire. Io ho provato a far interagire Tano e da commento della Lia Paco non ha gradito, ha mandato via Tano. Però vedi, anche lì la signora il suo cane non lo capiva zero. Lui è amico di tutti.
Ma neanche tu in quel momento lì l'hai capita la comunicazione, cioè non era facilissimo.
No, però lei ha capito ogni cane che arriva, Paco è amico di tutti, fateli conoscere. Invece Paco...
Bravo Paco la camuffione.
E tu a cosa hai dovuto?
Io ufficialmente alla serenità.
Nella
perché,
vita, proprio.
Diciamocelo, sti cazzo di cani hanno un sacco di pregi, ma sono troppo poco longevi.
Sì, ci stavo, da parte di scherzi, durano proprio troppo poco. Perché secondo te durano così poco? Te lo volevo... No, sono seria.
Dal punto di vista biologico, sì. O dal punto di vista filosofico? Perché non mi obbligare a dire cose contro la religione, contro i santi.
Stiamo andando sì. in direzione blasfema.
Sono un po' arrabbiata con quella.
Facciamo cosa. Allora quello biologico. Se l'universo e la natura è per tante cose, e tu me lo insegni sempre, no? Tutto ha una meravigliosa spiegazione, cioè questo è così perché serve.
Semplicemente secondo me la selezione naturale li ha portati a questo livello qui, perché comunque sono predatori voraci, e se vivessero tanto facendo tante cucciolate, perché considera che fanno una cucciolata all'anno, cioè sovrappopolerebbero.
Ho capito, perché se è vero che però in un certo qual modo si sono evoluti da secoli seculorum per vivere con noi, porca vacca, rispetto a quanto campiamo noi, campano poco.
Allora, intanto considera che una volta la selezione premeva più sulla qualità che sulla quantità, cioè all'uomo medio negli anni passati interessava molto l'utilità del cane più okay. che il lato affettivo.
Ah,
cioè il discorso del lato affettivo è molto più recente.
Okay.
E, cioè è stato da quando c'è stato il boom economico in cui effettivamente abbiamo avuto meno bisogno del lato di lavoro, un
certo.
po' meno. Molti cani lavorano ancora però... E mano a mano si è mutata, c'è il lato affettivo in cui l'animale ha cominciato a fare parte
compagno
proprio della
di vita,
famiglia, secondo
sì.
me è strettamente del Novecento.
Quindi abbiamo speranza, sempre che il mondo non imploda, cosa che sta accadendo, che l'evoluzione cambi, nel senso che se noi effettivamente li trattiamo come membri della nostra famiglia e li curiamo di conseguenza, fra tot centinaia di secoli e millenni loro campino di più.
Perché in realtà quello che sto vedendo, ad esempio, perché noi la pressione selettiva la mettiamo ovviamente sui cani di razza.
Certo.
Ok, quelli
tu
arrivati.
La metti sui cani di razza, io mi piglio qualsiasi cosa.
No, la pressione selettiva nostra,
sì,
cioè,
sì, sì,
dopo
sì.
il resto lo fa la natura, ma la mano umana è messa sul cane di razza,
certo,
tendenzialmente,
chiaro,
sulla selezione.
Chiaro.
E però vedo, mi guardo sempre più intorno un po' perplessa, perché effettivamente le cose selezionate da chi alleva
non sono la longevità? No.
Anche perché è una cosa che puoi notare solo veramente dopo tantissimo tempo, e quindi
uh-huh.
non è una cosa
sì.
tangibile sui cani giovani. Quando,
no,
perché
poi
quando i cani vengono selezionati per essere produttori tendenzialmente hanno uno o due anni.
E poi la gente compra quelli piccoli. E quindi li vuole sempre più piccoli, no, più piccoli di misura, e quello non
meno,
è per niente longevo.
O molto grossi, come nel caso dei miei, che effettivamente non sono cani affatto longevi. Cioè, ribadisco, Olga, in realtà è un caso raro, nel senso che cani di questa razza che arrivino alla sua età non ce ne sono tanti. Il papà di Adelaide è morto a 8 anni.
Madonna, basta. Ok, appunto, dato che no, ero davvero una domanda che appunto mi girava nella testa, perché io quando succede qualcosa che mi fa star male, il mio coping mechanism,
come possiamo evitare che ricapiti,
è di razionalizzare oltremodo, scervellarmi a livello, e quindi ho cominciato a pensare, esatto, cioè mi sono distaccata dall'evento in sé, e allora ho filosofeggiato, e poi ho detto glielo devo chiedere alla Lia, ma in realtà sono giorni un po' difficili. Però nonostante questo incipit, la puntata di oggi,
no,
non
adesso c'è la pubblicità,
no, stavo per dire che nonostante questo incipit la puntata di oggi non sarà sulla dipartita dei cani,
già fatta quella,
già fatta, esatto. Se volete andate indietro, c'è una bellissima puntata con la psicologa Letizia che ci parla del lutto, ma come diceva Lia, vi diciamo l'argomento di oggi fra un attimo. Quindi abbiamo deciso di parlare di
cani e bambini.
Sì, perché amici e amiche, cinofili e cinofile del mio cuore, io sono appunto reduce da una settimana in vacanza, e come sappiamo quando si va in vacanza è un po' tipo un frullatore di umanità. Cioè, se è vero che quando viviamo la nostra vita normale di tutti i giorni vediamo un po' i soliti posti, le solite vie, no? Le solite abitudini, quando andiamo in vacanza ci ritroviamo in posti che magari non conosciamo, con gente che non ha, e quindi magari si creano appunto delle situazioni nuove che per me da osservare sono sempre interessanti. E a sto giro, se è vero che sul lago di Garda, la mia vacanza precedente, avevo osservato un'incredibile civiltà, educazione, attenzione, cura, eccetera, nei confronti dei nostri amici cani, a sto giro bordello, come dice la Lia, cioè un po' di disattenzione, ma proprio nello specifico sul tema di oggi, ovvero
la relazione tra cani e bambini. Dicevamo, allora, io ho fatto la scaletta di oggi per età del bambino, ok?
Brava.
E, nel senso che ogni età credo che nella relazione tra cani e bambini abbia la sua criticità. E partiamo dalla gravidanza. Allora, i cani non sono portatori di toxoplasmosi.
E ok.
Primo.
Ok.
I gatti sì, ma se vi lavate le mani dopo aver pulito la lettiera potete evitare di dare via il vostro cane e il vostro gatto.
Potete non doverlo lanciare fuori dalla finestra,
okay,
al momento in cui il test di gravidanza è positivo.
Porco cacchio,
A meno che non siate protagonisti di sono incinta, non sapevo, ho partorito senza sapere di essere incinta. Come si chiama quella cazzo?
Sì, a 16 anni incinta. Sì, non sapevo di essere incinta,
esatto, quella roba lì. Così. Avete 9 mesi per preparare il vostro, e non sono pochi, per preparare voi stesse e il vostro cane all'arrivo della creatura. Quindi, primo, cercate di non cascare dal pelo il giorno prima della nascita. Secondo, non mi ricordo più. Cioè, secondo, lavorate, cioè, entrate anche solo un check, fateglielo fare a sto benedetto cane prima di arrivare a chiamare l'educatore con un cane isterico che non vuole vedere il bambino manco dipinto.
Cioè, per check intendi, fate fare un giro di educatore o educatrice, tipo, sapete che siete incinta, passa il terzo mese, lo dite a tutti, siete contenti, nel caso in cui si vada in questa direzione, entriamo nell'ordine di idee che come membro della famiglia il cane ha diritto anche lui di essere preparato a questo cambiamento.
Sì, e soprattutto sono incinta, quindi lo do via, non è un'opzione.
No, raga, no, per piacere. Anche okay. Perché, appunto, ci sono davvero situazioni che noi conosciamo bene con cani difficilissimi in cui comunque è stato possibile gestire la relazione. Ovvio che se poi si fanno le corna, se gli scongiuri, più avanti si dovessero verificare determinate situazioni infelici, allora si può prendere in considerazione partire già dal presupposto di ho preso il cane perché avevo un desiderio di maternità ma non ero pronta ai figli, poi adesso c'ho il figlio, allora il cane ciao, c'è un girone dell'inferno.
E soprattutto quando prendete un cane mettete in conto che prima o poi nei 15 anni successivi all'arrivo di sto benedetto cane, se siete giovani può essere che facciate questo passo e di conseguenza vi dovete comportare, cioè non è che oggi gli do tutte le attenzioni del mondo e domani il cane non ce l'ha neanche per il culo,
per derriere.
È vero, sì, sicuramente le attenzioni nei confronti del cane caleranno, ragazzi, 24 ore nell'arco di una giornata ci sono, però ci sono mille scamotage per riuscire comunque a mantenere una routine accettabile al cane, che poi la parte complicata della gestione sono fondamentalmente i primi mesi, e comunque continuare a, appunto, a gestire decentemente il cane e avere un neonato per casa. Questo parentesi iniziale per non le vogliamo neanche sentire queste robe a priori, sappiatelo. Poi ribadisco, come giustamente ha detto Valentina, ci sono casi estremi in cui cane e bambino non possono effettivamente convivere, ma quelli sono casi estremi. Parliamo della nascita. Allora, vi racconto come inserisco io i neonati, poi ogni educatore probabilmente ha il suo metodo, e cosa fondamentale per quanto mi riguarda è sempre in primis la serenità del cane e quella della mamma. Il papà, se non è sereno, può stare fuori.
Ah, per sanità così. Intendi mentale? Sanità o serenità? Ho capito, sanità. Sì, forse hai detto sanità.
Serenità, scusate.
Però va bene anche sanità mentale.
Serenità, sì. Nel senso che io ad esempio quando ho delle famiglie che hanno già fatto il percorso con me e mi chiamano perché sta per arrivare un pargolo, io gli dico sempre, a meno che non siano cani, per cui dico, ragazzi, io vi straconsiglio di chiamarmi quando arriverà perché è meglio che ci sia qualcuno che guardi cosa succede. E dico sempre alla mamma che è libera di decidere se vuole che io venga a dare un occhio nel momento in cui lei torna a casa, ok? Però intanto che la mamma è all'ospedale, se decide di partorire all'ospedale, può mandare a casa una tutina con il papà. Nel senso che i bimbi quando vengono al mondo, tendenzialmente, soprattutto se si parla di parto naturale, non vengono lavati se non grossolanamente. Quindi mantengono addosso molto dell'odore della mamma e dei ferormoni materni, ed è, c'è un motivo biologico per cui viene fatta questa cosa, che è proprio il fatto che lui si riconosca a livello olfattivo nella mamma, e questi ferormoni materni che rimarranno poi sulla prima tutina vanno a casa insieme alla tutina e al papà, che può far, anzi deve far annusare la tutina al cane. Non deve essere un gioco e non va lasciata la tutina al cane,
al papà o al genitore 2.
O al genitore 2, sì, scusate, hai ragione. O alla nonna sono genitore due non c'è.
Esatto, chi ne avete voglia voi, che esatto, abita comunque con voi sostanzialmente,
esatto,
e può portare la tutina al canetto,
esatto,
ovviamente qualcuno del suo branco del canetto,
eh sì,
o affiliato.
Sì. L'altra cosa, prendetevi il tempo prima di fargli conoscere il cane, di il cane, il bambino, quando tornate a casa, di stancarlo. Di solito io consiglio di: mamma entra senza bambino, saluta il cane, che non la vedrà da qualche giorno tendenzialmente, quindi poi il rischio lì è che il cane sia talmente eccitato nel rivedere mamma che usi la bocca in modi inappropriati, di azzampate, quindi salutate il cane. Quando il cane è appagato, papà o chi per lui, o genitore 2, o chiunque sia lì con voi, che è lì per spalleggiarvi, prende il cane e si va a fare una bella passeggiata.
Yes.
Ok. E quando il cane è bello rilassato, bello stanco, bello tranquillo, torna a casa, la mamma si fa trovare col bimbo in braccio, possibilmente con manine e piedini scoperti, e io personalmente tendenzialmente lascio, l'unica cosa che non lascio leccare al cane è la faccia e la testa. Però se il cane vuole leccare la manina ai piedini, ed è un cane che lo può fare perché ha già fatto un lavoro sugli autocontrolli, ed è per quello che vi dico, fategli sempre fare un check da un educatore, e gli lasciamo leccare manina a piedini, e il cane impara di chi è questo cucciolo, conosce in questo modo il piccolo. Nota bene, prendete tutte le precauzioni che potete prendere, che vi vengono in mente, perché a togliere una museruola o un guinzaglio ci mettiamo 2 secondi, a riattaccare il braccino al bambino già comincia ad essere un po' più complicata.
Ecco, così me li spaventi e mi danno via il cane prima che arrivi, no, il bambino.
Basta usare un po' di criterio, non demonizziamo museruole, non demonizziamo guinzagli, prendete tutte le precauzioni, soprattutto se c'è mezzo
kennel.
Dubbio. Ma però il kennel ti impedisce l'interazione.
No, però se tu hai sei abituato il cane al kennel durante la gravidanza, magari lui prima era abituato a scorrazzare dove gli pareva. Ok, stiamo sempre parlando di quando il cane non è tipo zen a livelli tibetani, ok? Canetti un po' problematici, un po' agitati, nervosi,
sì,
ansiosi.
No, quello è già per il dopo. Io sto parlando adesso proprio dell'atto di conoscere il bambino. Il
no, però il kennel glielo devono introdurre.
Sì, sì, ma adesso c'è.
Ah, ok. Okay. Scusate, mi sono fatta prendere dall'entusiasmo.
E quindi prendetevi piuttosto una precauzione in più, che tanto a toglierla ci mettiamo 2 secondi, che una precauzione in meno.
Mm-mm.
Ok, quindi mi raccomando, cercate di fare la cosa il più serenamente possibile, anche perché se la mamma è serena, il cane è sereno, il bambino è sereno. Quindi papà, non rompete le palle.
Papà o genitore 2. Ah, sarebbe, ecco, vedi, per esempio, potrebbe essere interessante, se volessi fare l'avvocato del diavolo, l'introduzione di un bambino invece adottato, un bambino, non che sia legale in Italia, però per esempio un bambino nato da fecondazione in utero di una persona surrogata.
Allora, il principio è lo stesso, decade il discorso, cioè la tutina la farei portare eventualmente lo stesso, perché lì semplicemente ti inizio a presentare qualcuno di nuovo, lì viene a cadere il lato del senti di chi è questo bambino, cioè semplicemente inizio a presentartelo.
Ok.
Però, che però si può fare comunque ugualmente, ha un significato leggermente diverso.
Però sta arrivando questo qua, insomma.
E semplicemente, allora, anche lì dipende dall'età del bambino, nel senso che se parliamo di un neonato, io direi, o di un neonato o simili, la presentazione è molto simile. Se si tratta
di un bambino un po' più grande,
lì vi consiglio di appoggiarvi a un professionista, perché va valutato anche il carattere del bambino, a che punto siamo, a che punto è il cane, dove farlo, come farlo. Inizia già a essere un po' più, no, essere semplicemente diverso, no,
sì,
più
sì,
complicato.
No, più che altro non diamo sempre per scontato tutto, cioè quella solita solfa dell'amore, che l'amore basta. È bellissimo il sentimento o l'idea anche, no, di una famiglia che, appunto, che ne so, adotta il cane, adotta il bambino, adotta una serie. Non diamo per scontato che se l'adulto ha avuto questo pensiero, desiderio d'amore, di ampliare la famiglia, tutti i membri della famiglia del branco siano già pronti, settati e organizzati.
No, anche perché effettivamente nel caso di una gravidanza ci si hanno quei mesi classici di... 9 mesi per... ma nel caso di un bimbo adottato è già un po' più complicato, perché sono iter molto più lunghi, che insomma non così immediato, insomma è
non
tutto
puoi coinvolgere
un po' più complicato
il cane nel modo...
Per la mia esperienza personale, che in famiglia abbiamo un bimbo che è stato adottato, e c'è da dire che i miei cani sono molto preparati e quindi io semplicemente sono entrata con il bambino, ho mandato i cani in giardino, sono entrata con il bambino in braccio e ho fatto entrare a turno a seconda di chi insomma ritenevo potesse essere, poi fare da spalla agli altri, e è andato tutto molto liscio, anche perché
sono
abituati ai bambini.
Io invece, che ho cani particolari, però il motivo per cui vi dico sempre di comunque fare il percorso di educazione cinofila a prescindere da quale sia l'eventualità della vostra vita, che sia un nuovo baby, un parente nuovo, un fidanzato nuovo, una casa nuova, comunque un cambiamento strutturale importante, se voi sapete quali sono le dinamiche dei vostri cani, poi vi potete preparare a tutto, cioè una volta imparato quali sono i modi in cui i miei cani accettano le persone nuove, esatto, dopo è più facile applicarlo a tutte le eventualità, che sia la signora delle pulizie nuova, che sia appunto il vicino, che ne so, il vicino di casa nuova, eccetera eccetera, quindi vale sempre la pena di farlo anche solo per quello.
Le criticità della vita con il neonato: uno, il tempo, perché i neonati sono
succhiatori di tempo
di
e di energia,
esatto.
E di voglia di vivere, esatto. Di risorse.
Allora, ad esempio, io la cosa che ho fatto per sopperire alla mancanza di attenzione è stato il coinvolgerli il più possibile in quello che loro in cui loro si sentivano di essere coinvolti. E se volevano venire a vedere mentre li cambiavo, potevano farlo. Se volevano stare con noi sul tappetone, se volevano stare vicino a me mentre allattavo. Io gli ho concesso tutto, sempre nei limiti della decenza, perché poi ai tempi con Irene, ad esempio, c'era Ciro che era un leccatore seriale, e lì invece ho messo un paletto: non ti puoi limonare la bambina, non si fa.
Anche perché con una leccata le prendeva tutta la testa.
Esatto. Sì. E quindi semplicemente quando la bimba è arrivata, gli ho detto: oh, sta roba non la puoi fare, fine, non la puoi fare mai, punto, basta, finiscila. Boh, lui l'ha capito, ci ha provato un paio di volte. Oppure un altro paletto che ho dovuto mettere è che Ciro mi veniva a svegliare come il bambino iniziava un filo a scricchiolare, gli ho detto: ascolta, parliamo,
è un po' too much,
grazie, me ne accorgo da sola, ci manchi pure tu che mi fischi nelle orecchie, ok? Ad esempio,
ansia,
esatto. E quindi coinvolgeteli in tutto quello che potete, e appunto mettete dei paletti dove vi serve mettere dei paletti, e qua mi riferisco soprattutto a chi ha lo scopo accuditivo maggiore in quel momento lì, ok?
La madre
oppure genitore 1, genitore 2, dipende, perché se sono due uomini ce ne sarà uno magari che si prende il tempo di stare a casa,
yes.
E quello sarà quello che dovrà avere la serenità di dire: ok, cane, hai rotto le palle, mettiti a cuccia 2 minuti, perché ogni tanto ci sta, che chi date spazio. E un'altra cosa che vi invito a fare, ad esempio, è presentare gli oggetti della vostra quotidianità col neonato prima dell'arrivo del neonato. Tipo, io ho proprietari che ho seguito che sono vergognati tantissimo, ma con cui siamo andati a passeggio con il passeggino, perché non avevano intenzione di utilizzare la fascia, ad esempio il marsupio, e quindi loro avrebbero usato come mezzo di lezione il passeggino, e quindi abbiamo insegnato il cane a passeggiare di fianco al passeggino, punto. Io ad esempio ho utilizzato tantissimo la fascia, quindi mi mettevo la bimba in fascia o l'inuccio in fascia e mi andavo a fare le mie belle passeggiate in giro per il mondo con i miei cani, quindi quelle non le avevamo eliminate, sono riuscita a non eliminarle. E basta, questo per quanto
tutta l'oggettistica che,
ecco,
magari
mi raccomando, soprattutto mentre fate la prima valutazione, valutate bene se avete l'educatore con voi, chiedete che valuti anche nel momento in cui fate cose che per qualche motivo scatenano le grida del bambino, perché sono quelle che possono eccitare un po' di più a volte i cani. Ok.
Ah, ma tu dici tipo gioco divertente, no, vola, 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 no? Di cosa stiamo parlando?
Ma cosa fai, vola, vola, vola con un neonato, gli spacchi l'osso del collo, sei matta?
Questo è per farvi capire quanto ne so io di bambini.
No, ma... però già ad esempio i neonati spesso quando li cambi, essendo stati 9 mesi in un posto dentro l'acqua al chiuso, quando si sentono la pelle nuda vanno un po' in crisi e iniziano a piangere, ad esempio, quindi quando li lavi, li cambi, li pulisci... o quando hanno fame si incazzano e piangono, cioè da zero che stavo dormendo sereno esplodono tendenzialmente.
Ma non ho capito questa parte qua, hai detto
quando... Il pianto del bambino può essere che abbia un effetto eccitatorio sul cane, sia a livello predatorio che a livello di oddio cosa sta succedendo. E quindi quella è una dei lati che va valutato secondo me in presenza del professionista, se decidete di avvalervene. Ok. Secondo step di criticità è il momento in cui il bimbo deve iniziare a muoversi, a deambulare, che deambulare, parola grossa, però tendenzialmente a 4 mesi si inizia a mettere il bambino su un tappetone e a dirgli ok, prova a afferrare questo oggetto, prova a sollevarti, prova a girarti, inizia a fare delle esperienze motorie. Allora, già a 4 mesi non farà tantissimo, però io ad esempio i miei cani li ho lasciati assistere a questi step motori. E, attenti che mano a mano che il bambino diventa più mobile e più interattivo, quindi inizia a gattonare, ad afferrare, inizia anche a rompere clamorosamente di più i maroni ai cani. Anche perché i cani sono bellissimi, pofficiosi, hanno delle orecchie di velluto bellissime che da ciucciare sembrano perfette. Lì dovete essere molto bravi voi a tutelare tanto il cane in questo caso, ok? Nel senso che anche qui avvalersi dell'occhio esperto di un professionista che vi dica guarda che il tuo cane sta mandando segnali di stress, oppure guarda che il tuo cane in questa cosa qua ci sguazza e non gliene frega un cavolo, potrebbe essere una buona idea.
Però in generale quei video che vediamo sui social meravigliosi che ci fanno fare oh, di bambini che vessano, stoccacciano, ciucciano.
Ma ecco, io di quelli ancora dove ci fossero cani che non felici, hanno mandato segnali di stress non ne ho visti.
Esatto.
Però ad esempio quella pitocca dell'Adelaide è una di quelle che Lino e l'Irene gli possono fare qualunque cosa e lei ci gode come un riccio, e qualunque bambino le può fare qualunque cosa e lei per qualche motivo ha questo spicco di accudimento nei confronti degli infanti. Già se lo fanno alla Cleo la vedi che le verrebbe da vomitare, la Calli idem, la Busy si prova a fingere morta 2 minuti poi si defila sotto il divano, okay?
Ok,
quindi dipende molto da soggetto a soggetto, e poi comunque anche con i soggetti molto tolleranti come Adelaide e molto sensibili come Adelaide, io ai miei bambini oltre un tot non permetto. Cioè,
no, certo.
Lino vorrebbe cavalcare l'Adelaide, ma non è che perché l'Adelaide lo consente glielo lascio fare.
Esatto.
Uno, perché è un messaggio sbagliato nei confronti del bambino a qualunque età, perché il rispetto nei confronti degli altri si impara il prima possibile, per me. Semplicemente
no, perché...
mettendo uno stop, mettendovi voi tra il cane e il bambino, o mettendo un cancelletto all'interno di casa, per cui quando vedete che l'aria si sta un po' surriscaldando, dite ok, ragazzi, là ci sono le vostre cucce, mettetevi di là, calmatevi. E qua lasciamo che sciamannato.
No, e poi anche perché se il tuo bambino, che giustamente da lì a chissà quanti anni dopo non è capace di intendere o di volere, impara che il suo cane lo può cavalcare, Dio ce ne voglia, ce ne scampi che per sbaglio tu non ce l'hai sotto gli occhi e prova a cavalcare il cane di qualcun altro.
Anche.
Quindi il modo in cui voi insegnate a vostro figlio o figlia di come interagire con i vostri di cani è importantissimo, perché poi loro quando vanno nel mondo incontrano altri cani e dicono ah, bau bau come il mio, non è mica detto che l'altro bau bau sia zen come l'Adelaide.
Anzi, ai miei figli è stato proprio insegnato che ce n'hai abbastanza di cani.
Ed è vero,
cani, gli altri non si toccano neanche per sbaglio,
ecco. Però se, anche senza essere cioè lei previene prima di curare. In generale io per esempio che ho avuto quell'esperienza bruttissima col cane nel maneggio, ti ricordi che mi ha morsicato eccetera, ti scordi?
Ah, sì,
sempre
sì,
eh?
Sì.
E a me non era mai, noi i cani con cui avevo interagito io fino a prima di quel cane lì non mi era stato dato nessun tipo di indicazione, cioè mi era stato detto vai e rotolati per terra con loro, e quindi io all'ennesimo campione di specie ho detto ah, ecco un altro con cui andare a rotolare, non sapevo leggere l'incazzatura.
Ma no,
di,
allora, il bambino in realtà la lettura di questo livello qui
non l'ha neanche gli adulti.
È molto recente. Ma anch'io sono stata morsicata da piccola dal cane vicino. Bastardo. Dal cane di vicino, ingrato, che gli andavo a dare la merendina tutte le mattine e lui un giorno, mentre lo accarezzavo, mi ha morsicato la mano.
Capite? Perché gli animali non vanno comprati col cibo, perché non gliene frega niente, non è ingrato, vero amore.
Ingrato, ingrato, le mie crostatine ti sei mangiato.
E poi è morsicato. Quindi attenzione che appunto il vostro di cane è il primo con cui il bambino o la bambina deve avere un certo tipo di paletti, perché gli insegna ad averli con poi i cani degli altri, esatto, o i cani del mondo.
E soprattutto, mi raccomando, tassativo, non esiste che il vostro cane diventi una babysitter e non esiste che il vostro cane resti mai, per nessun motivo, manco il chihuahua, da solo col bambino. Soprattutto fino ai 6 anni, ma poi a seconda del cane e del bambino direi anche dopo. Mm-mm. Anche perché tecnicamente voi vostro figlio ai 6 anni non lo potreste lasciare da solo. Mm-mm. Detto questo, perché uno, per tutelare l'incolumità di vostro figlio anche da un morsetto; secondo, per tutelare l'esistenza e la sanità mentale del vostro cane, perché i bambini sono goffi, spesso non ragionano, partono di istinto, hanno voglia di esplorare e possono mettere parecchio a disagio un cane, e anche il cane più paziente. E la pazienza, no, scusami se ti ho interrotto, Vale, e la pazienza non vi legittima a rompergli i maroni.
Bene. No, e poi c'è proprio una fase della crescita dei bambini, mi insegna chi è più autorevole di me, che è proprio quella della scoperta dei limiti e della sfida degli ostacoli, cioè fino a che punto posso arrivare prima che vengo cazziato, fino a che punto posso arrivare prima che qualcuno si faccia male. E se questo lui o lei lo testa sul cane, sono cazzi amari e non è giusto nei confronti del cane.
Esatto, anche perché non ve l'ha chiesto lui di avere un fratello non peloso.
No,
ok.
Io sono reduce appunto dalla vacanza e la scena che raccontavo a Lia era questa: posto tra l'altro un po' affollato di turismo, di gente, famigliola composta da nonni, genitori e figli, quindi nipoti, anche grandicelli se vogliamo, parliamo di bambini di 6, 7, 8 anni, insomma non infantissimi, e i due cani, di cui uno dei nonni e uno dei genitori, abbandonati, delegati, perché i bambini rompevano le palle: la parto io, la posso portare io. Quindi questa bambina col cane, col Flexi, che sapete già come la pensiamo, un cane che pesava almeno 10-15 kg più della bambina, che quando poi ha visto i miei di cani è partito a razzo per andare probabilmente a muiare, a litigare, e lei trascinata dal cane, dal Flexi, da tutto, che veniva in direzione dei miei cani, che certo la panda era museruolata, Tano non fa nulla, però si è creata tutta una situazione infelice, perché i genitori hanno detto: to bambini, portateli voi i cani. Non, anche il passeggio o quell'esperienza lì non è un gioco che dici to divertiti, passiamo il tempo così.
Qua siamo già oltre come età e arriviamo ai 6 anni,
sì,
che è la fase
grandi.
In cui si iniziano a responsabilizzare un po' di più i bambini, iniziano ad avere richieste anche più, appunto, come posso prenderlo a guinzaglio, e iniziano ad essere visti anche dal cane come piccoli esseri umani e non più come delle robe strane che camminano e deambulano in modo anomalo. Allora, anche qui appunto parliamo sia del cane che c'è già, sia del cane che deve arrivare.
Del bambino che deve arrivare?
No, del cane che c'è già e del cane che deve arrivare. Cioè, nel caso tu volessi adottare un cane, okay, già un bimbo grandicello,
chiaro.
La regola è che i cani non si prendono mai per i bambini.
No.
O comunque, se volete prendere un cane per un bambino, preparatevi al fatto che comunque sono cacchi vostri. Se poi il bambino ha voglia di responsabilizzarsi e quindi di dire: ok, sì, va bene, dai, gli do da mangiare, vengo anch'io a fare le passeggiate, magari raccolgo una cacca, non ci credo neanche se li vedo i figli che fanno questa cosa qui, mia figlia non credo che lo farà mai, ma ricordatevi che
mettete in conto che sono cavoli vostri. Idem con patate con gli adolescenti. Ragazzi, l'adolescenza è un periodo, ve lo ricorda, io me lo ricordo ancora, è un periodo complicatissimo, non c'è l'emotività, lo spazio e le energie per prendersi anche cura di qualcun altro, perché già sopravvivere è durissimo, ok? Quindi fino ai 18 anni il cane non se lo... facciamo fine 25. Il cane non lo si prende per il ragazzo, lo prendete per voi, e poi se il ragazzo dà una mano, tutta manna.
Tanto di guadagnato, okay? Certo.
Però, anzi, siete voi l'esempio di come ci si prende cura e ci si responsabilizza nei confronti di un altro essere vivente. Mm-mm. Ok? Quindi... tassativo, non si comprano e non si regalano cuccioli, cani, qualunque cosa per
no, okay. È molto bello, allora è molto, io per esempio, a me sarebbe piaciuto per esempio fare quell'esperienza fin magari da bambina di crescere, no, con un cane nel branco, però deve essere fatta, e non mi è capitato, io ho sempre avuto solo gatti, però deve essere fatta appunto nell'ordine di idee che il bambino cresce a fianco del cane, ma no che il cane cresce il bambino o il bambino cresce il cane o si crescono da soli, rimangono sempre tutti e due a responsabilità dell'adulto, degli adulti, insomma, del nucleo familiare.
Assolutamente sì, anche perché secondo me se forzate un bambino, un adolescente o qualunque altro essere vivente a accudire un essere in un momento in cui lui non ha voglia di accudirlo, e son cavoli, cioè secondo me lo nauseate definitivamente, come se glielo prendete, lui vi dimostra che non ha voglia da accudirlo e lo rispedite al mittente, state dando un esempio pessimo. Considerate che prima o poi invecchierete e dovrà accudire voi, quindi datevi buon esempio per Diana.
Di non darvi via anche a voi.
Esatto, e perché ahimè è una cosa che ho visto succedere, quindi... sì, se il bambino ha il bambino, l'adolescente, il ragazzo ha il desiderio di allargare la famiglia con un cane, mettetevi sempre appunto nell'ordine idee che uno, non sono delle tate, due, sono esseri da accudire in più dentro casa oltre ai vostri figli, tre, non dovranno necessariamente farlo loro, e perché se un ragazzo decide che è no, punto, e non c'è cane che sta peggio di un cane accudito controvoglia.
E so, per quanto io non abbia appunto figli, ma quanto può essere difficile dire di no alle suppliche, i pianti, no, perché lo voglio tanto, no, me ne occupo io, no, me ne prendo...
guarda, ne avrei una sfilza di me ne occupo io.
Capito, esatto. Voi i cani restituiti
anche sul me ne occupo,
esatto,
io.
Esatto, voi e i vostri figli, finché non hanno compiuto 25 anni, non dovete credere a niente di quello che vi dicono.
E anche dopo
25 comunque diffidate sempre.
No, esatto, anche perché insomma siamo sempre lì dal momento finché i membri della famiglia vivono sotto lo stesso tetto, bisogna che tutti si sia consapevoli di che passo si sta facendo, ok? Mm-hmm. Perché vi tirate in casa una vita, non è una PlayStation che Maria Vara sta lì a prendere polvere.
E comunque è vostro.
Comunque sono 500 euro.
E tra l'altro. E comunque sì, ragionate sul fatto che il cane, nel caso del cane che arriva quando ci sono i bambini, il cane è vostro, non è dei vostri figli, punto. Poi loro ne possono gioire, beneficiare, giocarci, imparare da lui.
Imparare il rispetto.
Esatto, imparano tutta una serie di life skills molto importanti, ma le menate sono tutte vostre.
Yes.
E la Lia ne sa qualcosa.
Esatto.
E adesso io aggiungerò una postilla di cui non ti ho parlato assolutamente, che più che educazione cinofila è una cosa che la Lia mi ha promesso. Praticamente, quando abbiamo finito, no?
Sì.
Dato che di solito vi lasciamo con un consiglio di vita, un consiglio sulla tematica, io ho detto a Lia nei giorni passati, quando sapevamo che Olga... ahimè.
Oh madonna.
Ok, io ho fatto fare una promessa a Lia, che ha detto che ci avrebbe pensato, e non so, non ci ha pensato per niente, che era, però quando sarà tutto finito e andrà purtroppo come deve andare, perché lo sapevamo ed eravamo preparate, eccetera, non eravamo preparate, tu mi prometti che quel tot per di percento emotivamente non è fuori discussione di quanto ti occupa l'Olga o la mancanza dell'Olga, io parlo a livello pragmatico, quel tot di percento che ti occupava nella tua vita, no? Il tempo, l'energia, le risorse, l'olghina, mi prometti che non lo ridistribuisci su tutti gli altri cani, umani, galline, gatti e persone che fanno parte della tua vita, ma su te stessa? Che, scusate se mi permetto, è un consiglio che darei anche a voi che ci ascoltate, perché se siete un po' come la Lia, chi è molto accudente, chi è molto, no, accogliente, chi ama prendersi cura degli altri, persone e animali, poi tende un po' a dimenticarsi, no, di prendersi cura di se stesso e delle sue cose, e quindi me lo facciamo?
No.
Tutto sto preambolo e mi dici di no così nei denti?
Sì.
Dai, me l'avevi promesso?
No.
Avevi detto che ci avresti pensato?
Ci ho pensato e la risposta è no.
Se volete che la Lia reinvesta...
In compenso, mio marito è terrorizzato dall'idea che io gli porti a casa un cane in questo momento. Non lo farò, non lo farò, anche se la tentazione è grande, ma non... ovviamente non è una per sostituire, certo. Anzi, ma perché a me ovviamente l'arrivo dei cani dà sempre tanta gioia in questo momento.
Ha bisogno.
Però non sarebbe giusto nei confronti degli altri membri del branco, ovviamente, quindi non lo farò.
E se noi provassimo questa gioia a trovarla in qualcosa che facciamo per noi stesse, egoisticamente?
E per tu, per chi pensi che riprenda i cani?
Lo so, però poi quello che succede normalmente è che provi grande gioia nell'arrivo e poi ti devi fare in 14.000 pezzettini perché ti devi prendere cura di tutti. Se provassimo a fare qualcosa di un po' egoistico sto giro, no. Vabbè. Lo saprete,
niente.
Lo sapremo la prossima. Mi avevi detto già che ci pensavi, ma non ci hai pensato.
Ci ho già pensato, non mi è venuto in mente niente.
No, ma non è che mi devi dire oggi cosa farai, mi devi solo promettere che sì, la prossima volta che dico, ah caspita, ho 5 minuti che avrei speso facendo quella cosa là, li spendo facendo qualcosa per me.
No, non mi viene.
Ok. Bene, noi abbiamo finito per questa puntata, come sì, sempre, no, no aspetta.
Aspetta,
allora come sempre vi ricordiamo che il miglior modo per far conoscere il podcast è il passaparola, quindi se foste così gentili da andare a rompere le scatole a tutti quelli che conoscete dotati
in spiaggia, lettino per lettino,
esatto, dotati di cani oppure no, a dire oh ma lo sapete che c'è un podcast bellissimo che ha una visione dell'educazione cinofila super contemporanea, moderna e inclusiva e sostenibile e consapevole, si chiama Compagni di Branco con due ragazze simpaticissime, ragazze insomma, due,
parla due
e poi andare a mettere stelline su Spotify o Apple Podcast o quello che è, da dove è che ascoltate, seguire i social e volerci tanto bene, grazie.
5 stelline
sì. Sempre.
Io sono Lia Begani sia su Instagram che su Facebook che su TikTok.
Sì.
Anche se non lo apro da mesi, prima o poi mi ci rimetterò.
Io sono VEE Tridente, sia su Instagram che su TikTok.
Sì, in realtà c'è anche su Facebook, non lo segue, ma c'è anche su Facebook. E non so perché tu comunque posti roba su Facebook.
Allora, ho qualche impostazione di Instagram che ogni tanto, sporadicamente, senza che io me ne accorga, quello che va su Instagram va anche su Facebook, ma è contro la mia volontà, cioè sappiate che è contro la mia volontà.
Perché non vuole fare la boomer.
Esatto. Io sono giovane, sono giovane, sono giovane. Grazie di averci ascoltato.
Ah, aspetta. Volendo, se avete bisogno di qualcosa, volete scriverci, volete parlarci di qualcosa, volete proporci argomenti, abbiamo anche la mail che è compagnidibranco@gmail.com e basta, abbiamo finito. Sigla!
Ciao! Ciao.
Easy a easy.